Giorgio,
sì.
Ti introduco una persona che di queste cose
molto volentieri.
Mastica un pochino, perché molto è il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che è in collegamento con noi, spero che ci senta, eccolo qui.
Buongiorno.
Buongiorno presidente. Allora, intanto le voglio chiedere, come dire, se è toccato umanamente da questa inchiesta, da questi arresti che ci sono stati a Milano, le chiedo se secondo lei avevate sentore, o vi sembrava ci fosse un sistema che non andava, no? Costruire troppo facilmente, senza troppe verifiche, cioè, perché poi l'accusa è questa, per spingere, no, sullo sviluppo di Milano, aver dato delle possibilità di costruire in maniera così un po' troppo superficiale, per usare un eufemismo. Voi avete avuto sensazioni riguardo a questo in questi anni come costruttori?
No, noi l'abbiamo seguita dal punto di vista della proprietà immobiliare, anche se abbiamo al nostro interno anche un'associazione di sviluppatori immobiliari, che è un po' il mestiere delle persone toccate da questa inchiesta. L'abbiamo seguita e abbiamo un'idea, insomma, un po' diversa da quella della Procura. Abbiamo notizie, io purtroppo ho la voce che mi torna, quindi ho difficoltà, ma tenterò di continuare, diciamo, gli operatori abbiano seguito procedure che il Comune, diciamo, ha indicato come legittime. Poi c'è una complessissima questione giuridica sulla quale si può assolutamente entrare, come non entro nella questione giudiziaria, perché credo che sia delicatissima, e le famose 400 pagine di cui si parla da ieri credo non l'abbiano lette neanche i giornalisti, ovviamente hanno diffuso.
No, anche perché, insomma, forse qualche giornalista a cui sono arrivate prima, questo sì, qualcuno.
Sì, beh,
insomma,
ci sono sempre i privilegiati.
Ci sono quelli, i colleghi più bravi, diciamo così.
Che non è detto però che le abbiano capite, anche se l'ha ricevute prima, Francesco.
Vabbè, ma questo perché, giusto perché tu stai.
Abbiamo avuto degli esempi abbastanza chiari di giornalisti che, per quanto abbiano ricevuto prima le carte, però, non le hanno comunque capite.
Ma per carità, l'analfabetismo funzionale è una piaga di cui però non possiamo chiedere conto a Confedilizia, che fa il possibile, no, per risolverla, ma insomma diciamo che ha altri problemi in questo momento. Lascio lì la questione, presidente, perché quello che mi interessava riguardo a questa inchiesta è questo: cioè, noi arriva un'inchiesta in cui si dice, in cui la tesi è fondamentalmente che si facevano dei favori, no, a delle persone privilegiate per favorire un certo tipo di sviluppo di Milano, e mentre accade questo, mentre vediamo in effetti sorgere nuovi palazzi, abbiamo visto in questi anni anche costruzioni piuttosto ambiziose, poi dopo però il comune cittadino un po' fa fatica a trovare l'affitto, a trovare la casa da acquistare a un prezzo decente. Allora volevo chiederle qual è secondo lei il vero problema del sistema Milano. Ci fermiamo, e non solo di Milano, perché poi succede anche in altre città. Ci fermiamo un istante e ritorniamo subito.
Calibro 8 con Francesco Borgonovo. Radio Cusano Campus. Spot.
All wrong. just flies. Watch it burn.
Radio Cusano Campus. L'occhio sempre attento sulle principali notizie dal mondo. News e aggiornamenti in tempo reale. Radio Cusano Campus All News. L'alternativa a portata di radio.
Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah, my anxiety, can't shake it off of me. Somebody's watching me.
Radio Cusano. Radio Cusano Campus, l'alternativa a portata di radio.
La foglia di fico.
E rieccoci qui, Calibrotto, Radio Cusano Campus, nella nostra foglia di fico, che è Giorgio Bozzo, con cui stiamo affrontando questo problema relativo alle inchieste di Milano. Meglio, no, prendiamo atto delle inchieste di Milano, ma quello che ci interessa di più, con Giorgio Spazzani Testa, presidente di Confedilizia, che ringraziamo di essere con noi, è capire se c'è qualcosa che non va in senso più ampio nel sistema Milano, che è una città sicuramente piena di energie, molto bella, con un sacco di divertimenti, però al di là di quelli che come Bozzo vivono nella ZTL, no? In grandi palazzi, e mangiano cibo vegano e votano Partito Democratico o non lo so, sinistra, non so che movimenti votiate voi, insomma, sinistra per i bonobo e altre cose di questo genere. Poi la gente normale. La gente normale nel senso, con uno stipendio nella media e con problemi come dire quotidiani che hanno tutti, un po' fatica a abitare in una città del genere, presidente.
Dirò una cosa che forse non piacerà, ma secondo me è normale che fatichi, nel senso che al di là della ZTL, del voto e di altro, io credo che ci siano dei luoghi nel mondo, non in Italia, più difficili da vivere. Milano è un caso molto particolare in Italia. Adesso poniamo che questa inchiesta, per esempio, non abbia alcun fondamento, quindi non ci sia nessun strano meccanismo proprio in ghippo nei lavori, ma si siano fatti tutti i lavori, insomma, in maniera trasparente. Bene. Ma comunque si sarebbe sviluppata quella città.
No, si è frizzato.
Ancora?
No. Ecco, ora sì, diceva, no. Anche se mettiamo che sia stato fatto tutto bene,
è la città più ambita in Italia, ha un territorio anche molto molto ristretto rispetto a Roma, non è neanche paragonabile. c'è tante attività economiche, ci sono tante iniziative, è chiaro che molti, ci sono università prestigiose, molti vogliono andare a vivere là, non tutti possono andare a vivere là e non tutti possono andare a vivere lì a prezzi, diciamo, contenuti. Io estenderei il discorso al di fuori di Milano e direi che servono delle politiche abitative ampie, perché non è che non ci siano problemi abitativi al di fuori di Milano, ci sono tante città e bisogna fare tante cose. Noi abbiamo alcune proposte, altri ne possono avere altre. Noi ultimamente stiamo dicendo qualcosa anche un po' diverso rispetto al passato, non ci limitiamo a dire date più garanzie ai proprietari, riprendo il cenno di prima e lo continuiamo a dire, perché se io ho indietro la casa
al proprietario conviene di più fare Airbnb, però.
Ma se al proprietario diciamo che la casa ce l'ha indietro in due giorni, se il proprietario abbattiamo l'IMU e le imposte, tasse zero per chi affitta a canoni calmierati concordati, per esempio, misure anche forti, il proprietario è anche a volte più contento, perché Airbnb costa, nel senso che se io lo gestisco personalmente sto sempre lì a aprire e chiudere, dare chiavi e spostare lenzuola, se delego pago. Quindi non è un business, diciamo, di, ovviamente salvo la faccia sul Duomo o Piazza di Spagna a Roma. Quindi l'affitto lungo piace ai proprietari, noi abbiamo una storia di iscritti in tutta Italia, locatori e risparmiatori del mattone, sappiamo che la tendenza è ad avere affitti lunghi in cui l'inquilino paga e ci sono pochi problemi. Quindi, però politiche varie, fondi per gli inquilini, noi stiamo cercando di dire sempre di più e non servono solo cose per i proprietari, che potremmo essere visti come coloro che cercano solo cose per sé, fondi per gli inquilini, e quindi chi non riesce a pagare deve essere aiutato, e qui purtroppo, insomma, c'è qualche cosa che si è venuta a perdere negli ultimi anni, e poi l'edilizia economica popolare funzionante. Io ieri ero in un conto della conferenza delle regioni e delle province autonome insieme a Federcasa, che è l'associazione delle case, delle aziende edilizia sanità e edilizia pubblica, è emerso il dato di 86.000 alloggi vuoti perché non ristrutturati. Ma è pensabile una cosa del genere? In più, lo diceva lo stesso presidente di Federcasa, che sono quelli occupati a brevissimamente da persone senza titolo, quindi oltre 100.000 case che non vengono date a chi ne
Sono solo i casi di Milano, mi permetto, se la mi scusi se la interrompo, perché no, poi se andiamo verso la chiusura, questo delle case vuote è una schifezza mondiale, l'abbiamo parlato tante volte, alcune sono del comune, altre sono della regione, lì ci sono responsabilità della politica tutta in maniera, poi qualcuno mi diceva
altre sono private, Francesco,
altre sono private, sì, però i privati non puoi rompere le balle ai privati, cioè non puoi scaricare sul privato le colpe del pubblico, perché se c'è un'azienda comunale, no, o partecipata dal comune, che mette il pareggio di bilancio nello statuto e poi spende i soldi per ristrutturare, è ovvio che poi non potrà metterle a disposizione dei cittadini bisognosi, dovrà vendere le case ristrutturate per fare casse per pareggiare il bilancio. Questo è proprio, sta scritto nell'ordine della realtà. Ma ci sono anche città che non hanno i problemi di Milano, dove però la politica arriva e con la scusa di fare grandi cose poi appunto se la va a prendere con i privati. È il caso, presidente, della città di Genova, dove io non voglio fare battute, perché tra l'altro conosco anche il padre di Ilaria Salis, che è sempre molto gentile, è stato anche qui. Però diciamo che c'è uno strano rapporto fra i Salis in generale e le abitazioni, nel senso che Ilaria Salis, abbiamo visto
una
battaglia, non è una battuta, è la realtà. Ilaria Salis occupava le case, il nuovo sindaco di Genova, che si chiama Salis, pure lei di cognome, arriva e fa una cosa, presidente, che voi non avete gradito granché, ce la spiega rapidamente.
Ha aumentato, la giunta ha deciso l'altro ieri, l'ha confermato lì, ha deciso di aumentare molto, fino a livello massimo, l'aliquota dell'IMU, cioè della patrimoniale sugli immobili, applicata alle case date in affitto a canone concordato. americano nel concordato si intende così, i contratti 3 più 2, quelli stipulati sulla base di accordi tra associazioni dei proprietari e degli inquilini, quindi il canone più basso rispetto a quello di mercato e viene incontro a esigenze non di chi non ha, insomma, risorse per nulla e lì c'è l'edilizia economica popolare, ma di chi è un po' in fase di situazione di mezzo. Per noi è un grave errore, ma non ha protestato solo la proprietà, hanno protestato anche i sindacati degli inquilini, a riprova del fatto che si tratta di uno strumento nato nel 98, governo di centrosinistra, per venire incontro alle esigenze di chi è nella fascia tra il libero mercato e l'edilizia economica popolare. Se tu aumenti dal 7 e qualcosa per mille al 10 e 6 per mille il massimo l'IMU per quei contratti, intanto dai un segnale negativo e quindi meno gente stimolata a fare quel tipo di affitti. Poi, per chi rimane in quel canale, stimoli ad aumentare i canoni, perché è evidente che il proprietario, come
certo,
gli operatori dell'economia, tende a spostare gli aggravi che ha, e così fai un buon servizio agli inquilini. La motivazione è stata esigenze di bilancio. Dubito che non ci potessero essere altri strumenti per risolvere le esigenze di bilancio.
Peraltro ci arrivano dei messaggi al 334-922-9505 sull'affitto calmierato. Allora facciamo così, visto che siamo in chiusura, chiederò al presidente Spaziani Testa se vuole tornare, anche perché così ampliamo la discussione, se vuole anche già domani, comunque nei prossimi giorni, perché c'è tanto da dire su questi temi, anche su questa storia dell'affitto calmierato. Ci scrive un ascoltatore, la lascio lì per i prossimi: l'affitto calmierato non soddisfa il proprietario perché sono in previsione e in fase di attuazione nei condomini gli adeguamenti sulle norme green, le spese straordinarie sono da pagare. Insomma, qui c'è un altro enorme problema. Adesso non era chiarissimo il messaggio, ma ho capito che c'era del malumore sul fatto che ci saranno da fare degli adeguamenti per le case previsti dalle norme europee sul green, che i nostri radical chic, diciamo, solo chic come Giorgio,
come
non hanno
me,
problemi, perché sono felici di pagare più soldi per non avere più
emissioni. Ma se vuoi, ovviamente ne parliamo questa sera quando ci troviamo dalla contesa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare.
E certo, vi trovate,
no? Ci troviamo senz'altro lì insieme, anche
caviale vegano,
dottore,
caviale vegano.
Ne discutiamo e prepariamo la prossima puntata.
Esatto. Intanto ringraziamo Giorgio Spaziani Testa di Confedilizia per essere stato
grazie
con noi. Speriamo che metta una buona parola quando sarà il momento di cercare affitti, ovviamente lo chiamiamo per questo. Calibro 8 per oggi finisce qui e noi ci vediamo e ci ritroviamo domani dalle 9 alle 10 e mezza come tutti i giorni. Ciao.
Calibro 8 con Francesco Borgonovo. News.
Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del nostro giornale radio. In apertura la cronaca internazionale.